File numero 10, pagina 99. Dopo pochi giorni ci siamo ammalate quasi tutte, tra quelle che venivano da Ravensbrück, forse per la fatica del viaggio. Avevo 40 di febbre, lo so perché se si aveva meno di 39 si veniva rimandate a lavorare. L'infermiera era una prigioniera e passava svelta con il termometro tra i letti, dove saremmo state un centinaio, tutte con il sedere in su. Ci metteva lo stesso termometro nel sedere, aspettava un momento, lo guardava e poi passava un'altra. Io avevo la faccia gonfia e non potevo mangiare, anzi, solo l'odore del cibo mi dava il voltastomaco. Per me hanno chiamato un medico, perché avevano paura che fossi contagiosa. Ho sentito che chiedevano se avevo la risipola. Se era risipola, mi mandavano a Buchenwald, ma il medico, uno con una faccia da povero Cristo, tedesco ma prigioniero anche lui, ho capito che ha detto nein. Poi c'era una dottoressa polacca, molto brava, e che riusciva a farsi rispettare anche dai tedeschi. Lì magari era più facile, perché non era un campo vero. Con noi italiane parlava in francese, e ci si capiva. L'unica medicina che ha potuto darci era una pastiglia, forse di streptosil, e poi è passata un paio di volte a darci fondi di caffè, ormai asciutti. Diceva che servivano per la dissenteria. Abbiamo fatto quello che diceva lei e tutte quante siamo guarite e tornate in fabbrica. Mi hanno messo prima con una francese di Marsiglia. Abbiamo parlato un po', ma io non stavo ancora bene e parlavo poco, ma mi ha fatto piacere stare con lei. Le francesi erano gentilissime. Solo loro ricevevano pacchi mandati dalla Croce Rossa francese. In quei giorni hanno dato parecchio a tutte noi. Hanno fraternizzato con le italiane, non con le russe. Erano organizzate fra di loro e preparate. Non come noi, che tra l'altro eravamo male assortite. C'erano tra di noi solo due slovene, che mostravano la stessa sicurezza delle francesi, Tonchka e Sonia, che ci faceva da interprete, due brave ragazze, che dovevano avere ricoperto incarichi importanti nella resistenza jugoslava. Poi mi hanno messa a lavorare a un tavolo, insieme a due ragazze russe e una ucraina. Dovevo limare tutto il giorno. Davanti a me avevo un tedesco, non era cattivo, era magro, biondo, si soffiava il naso con la manica. Gli mostravo il pezzo e gli chiedevo «Gut?», ma mi ha sempre risposto «Nix gut!». Allora io brontolavo in friulano. Poi c'era anche una tedesca, una donna anziana, sembrava una matrona, stava su una pedana alta e dominava tutta la situazione, ma non diceva mai niente. Vicino a lei stava un soldato della Wehrmacht, piccolo, biondiccio e con un fucile di quelli dei tempi di Napoleone, lungo e con la baionetta in canna. Allora, siccome noi, come ho detto, avevamo la dissenteria e spesso dovevamo andare ai servizi, e qualche volta lo facevamo anche apposta, andavamo da questa donna, perché stava a lei dare il permesso. Avevamo imparato una frase. Io la dico come la dicevamo quella volta là, in un bel tedesco. Bitte Frau, viel krank, in abort. Prego, signora, ho male, in gabinetto, tenendosi la pancia. Allora lei diceva al soldato, e il soldato ci accompagnava su per le scale, perché l'abort era sopra. Una fatica a fare le scale, non ero abituata, con le ginocchia che non ti tenevano su. E lui tranquillo dietro, con la baionetta in canna rivolta verso di me, aspettava che andassi su. C'erano gabinetti fatti bene, con vatere e tutto quanto. Noi andavamo anche per questo. Quando si era lì si stava fin quando lui si stufava di aspettare e batteva sulla porta col fucile. Allora un giorno io esco perché lui aveva battuto. Ci guardiamo e lui mi dice «Sernia!» Avevo i capelli neri quella volta. «Franzosa?» mi ha chiesto poi. «Nein!» ho detto io. «Italienne!» «Ah, italienne? Talianska!» «Sto qua non è tedesco», mi son detta. «Trst! Trieste! Venezia!» Io dicevo sempre così per spiegare dove è Udine. Allora lui mi ha fatto capire che aveva 8 figli, che lui era Hrvatsko, croato, che i tedeschi l'avevano portato via. Lo avevano vestito di soldato e poi, siccome era piccolo come me, magro, gli avevano dato quei servizi ausiliari. Poi mi ha detto, ancora poco, poi la guerra finisce. Mi ha fatto una carezza e via, io avanti e lui dietro. Lì ad Abzerode mi hanno anche rubato le mutande. C'era una fontana con l'acqua freddissima. Non si potevano fare bagni, ma ci si poteva lavare un po'. Allora ho lavato le mutande, tutte foracchiate, ma servivano per il freddo. Sopra la mia cuccetta c'era un chiodo. Avevo pensato, le metto lì e domani, anche se non sono asciutte, un po' si asciugheranno intanto che dormo. Invece chi dorme non piglia pesci, ma se li fa pigliare. Io ancora mi domando come ha fatto quella. Era notte, si può dire. Vado fuori un momento in abord, anzi sopra, dove c'era l'acqua, delle vasche con la fontana. Le lavo, le strizzo bene e torno a letto. Non ho incontrato nessuno, non ho visto nessuno. Era semibuio perché c'erano solo alcune piccole lampadine qua e là. Si sentiva dormire, nessun movimento. La mattina automaticamente cerco con la mano per prendere le mutande e non c'erano più. In quella che stavo pensando come mai, svelta svelta mi viene vicino da non so dove, mi sembrava una balcanica piuttosto zingara, parlava una lingua impossibile. Però ci siamo capite. Era stata lei, ma non sono andata ad accapigliarmi. Mi conveniva star zitta perché dopo le avrei prese io e anche lei. Finirà anche la guerra e quella tra poveri, mi son detta. Quel giorno davano il pane, una bella fettina. Così è arrivata puntuale con un paio di mutande, piegate bene, asciutte, che si vede aveva rubato un po' prima. Me le ha fatte vedere, ha allungato la mano perché le mettessi il pane, in modo da essere sicura dello scambio, e dopo è partita di corsa. Così ha mangiato il suo più altri due bei pezzi di pane perché si vede che quella notte le aveva rubate anche un'altra. Ma chi va a pensare a queste cose? Si impara sempre dopo. La domenica andavamo nel bosco a fare legna. C'erano uomini, russi e polacchi, che segavano e noi andavamo a trascinare tronchi e rami. E lì me ne è capitata un'altra. Una volta si doveva portare giù a spalle un tronco molto lungo e grosso. E la caposquadra ha preso tre robuste polacche, probabilmente tre contadine, sicuramente molto più forti di me, che era una sartina tirata su a tessera. Poi, siccome occorreva ancora una, quell'oca ha preso me, la prima che le è capitata davanti. Mi ha messo il tronco sulla spalla, che a momenti mi ribaltavo. Oltretutto ero davanti e si doveva andare un po' in discesa. Praticamente il peso era tutto su di me. Le altre non dicevano niente, perché ognuna si arrangia, non va a scomporsi in questi casi. Ho cercato di andare avanti, ma non riuscivo neanche ad alzare il piede, perché il peso mi schiacciava. Adesso lo butto, ho pensato, e sarà quel che sarà. In quel momento è venuta di corsa una tedesca e con la mano mi ha spinta delicatamente indietro. Si è messa il tronco sulla spalla ed è partita con le altre tre. Me la ricorderò sempre, anche perché mi aveva già colpita prima. L'avevo notata con una sua amica. Due tedesche in divisa, giovani, belle, lei castana e la sua amica bionda, che stavano sempre staccate dalle altre, guardavano e si parlavano. Tutte le altre gridavano «Heil Hitler!» Sorridevano quelle tedesche che non facevano niente tutto il giorno, ma almeno ci lasciavano in pace. Invece vedevo quelle due lì e si capiva che non gradivano tanto la compagnia delle altre e forse anche le altre non le volevano tra loro perché erano di stampo diverso, perché si capiva che senza dirlo non approvavano quello che avveniva nel campo. Avevo conosciuto anche un tedesco, un uomo anziano, simpatico, che ci faceva ridere, sembrava ci dicesse: «Su con la vita!» Un giorno ha portato una bottiglia di birra che abbiamo bevuto sotto il tavolo. Ogni tanto veniva a fare dei controlli un ufficiale, alto, giovane, vichingo, vestito da aviatore, con una mantella azzurra che era la fine del mondo e un berretto rialzato davanti che lo faceva apparire ancora più alto. Quando passava quell'ufficialone, le sorveglianti andavano in visibilio, ma il nostro amico andava dietro a una macchina e gli diceva: «Verflucht, Scheiße! Maledetto, merda!» Un giorno è venuto tutto contento, tutto illuminato e ci ha detto: «La guerra dura ancora un mese e poi Hitler caput!» E si fregava le mani. Una volta ci ha fatto vedere di nascosto una foto di lui e sua moglie. La moglie in cappellino e lui grasso, mentre in fabbrica era magro. Aveva una macelleria e stava bene, con la moglie in cappellino. Poi, siccome non aveva l'età di andare sul fronte, lo avevano militarizzato e lavorava in fabbrica. Era sicuramente antinazista. In cammino attraverso la Turingia e la Sassonia. Un giorno abbiamo sentito che si avvicinavano gli americani. Era tutta la notte che sparavano. Si sentivano passare i colpi sopra il campo, sopra di noi. Tremavano le lastre delle finestre. Ma eravamo andate lo stesso giù a lavorare alle 6 del mattino. Sono arrivati dei soldati, quelli giusti, a urlare. Ci hanno messe in colonna, noi, le sovietiche, poi hanno aggregato anche uomini, politici, non militari. È incominciata una marcia, ma non si sapeva dove andare. Non lo sapevano neanche i tedeschi. Si andava avanti camminando tutto il giorno e la notte dormendo dove capitava, sulla strada o qua o là. Si andava avanti a casaccio e si passava sempre per le stesse strade. Partivamo da Abterode, arrivavamo a Weimar, A Erfurt abbiamo attraversato la città che era stata appena bombardata. Tanta gente era venuta fuori, i ragazzini dicevano alle donne Huren, puttane, robe così. Però io ho notato che uomini di una certa età muovevano la testa così, come per dire, ma che roba è questa? Un'altra volta mi ricordo che da una fattoria è uscita una donna che aveva sentito il rumore degli zoccoli sull'asfalto e voleva vedere cos'era. Ha dato un urlo e si è messa le mani sulla faccia ed è scappata dentro di corsa. Credo che se è viva si ricorda ancora quello spettacolo. Io mi sono voltata una volta a guardare. Era una cosa impressionante vedere un corteo lungo, perché era diventato molto lungo, di uomini vestiti a righe, secchi, che sembravano manichini. Specialmente gli uomini così alti, che prima evidentemente erano robusti, ridotti invece in quelle condizioni, che si tenevano su l'uno con l'altro. Alcune donne che non potevano camminare e chi proprio non ce la faceva veniva messa su un carretto tirato dagli uomini, che anche loro facevano fatica a camminare. C'era una ragazzina di Fiume che aveva dormito con me per un po' di tempo. Aveva 15 anni, figlia di un maestro, capo partigiano. Cercavano lui, hanno trovato la figlia e l'hanno portata via. Stava tanto male, diceva. Rosa, senti, vengo a dormire con te, ho tanto freddo. Proprio io che ero calda come un serpente. Dormivamo abbracciate, tossiva tutta la notte. Mi raccontava anche di suo padre, di sua madre, mi aveva descritto la casa che avevano. Poi le è venuta tanta febbre, probabilmente aveva una malattia grossa, l'avevano messa sul carro e dopo un po' l'ho persa di vista. Non potevo muovermi a cercarla lungo la colonna. Una volta ero rimasta indietro perché mi era scappato lo zoccolo. Allora è venuta lì una tedesca, tutta rabbiosa, e mi ha dato uno spintone che mi sono messa a correre per forza d'inerzia. E per fermarmi ho dovuto attaccarmi a due che erano davanti. Pioveva molto. Ci davano da mangiare fette di pane. Mangiavamo radicchio, quello che diciamo in friulano lidrichesse, e cresce dappertutto. Una deportata francese ci aveva insegnato che quelle foglie si possono mangiare, che non fanno male. Naturalmente i tedeschi ci sgridavano, ma in qualche modo si riusciva a strappare un po' di foglie e mangiarne. Un giorno, che faceva un bruttissimo tempo ed eravamo sfiniti, compresi i tedeschi, abbiamo trovato una grandissima fattoria in campagna, vicino a una grande strada asfaltata. Ci hanno fatto fermare e in conclusione hanno combinato di farci dormire una notte sopra i grandi fienili. Lì saremmo stati 300 o 400 deportati. Oltre noi c'erano soprattutto sovietici, uomini e donne. Io mi sono messa nel fieno e mi sono addormentata, e se non c'era una a svegliarmi sarei ancora che dormo là. Erano già che gridavano los e io non li sentivo. Andiamo giù in cortile e ci mettono in giro per contarci. Risulta che mancano quattro. Questi quattro, un italiano e tre russi, non si erano messi d'accordo, ma ognuno, per conto suo, si era nascosto sulle travi del tetto dove uno riusciva a stare disteso. Così magri com'erano. Il pensiero era quello che ho avuto io dopo, ma in quel momento era troppo rischioso. Sono andate sulle SS, pistola in pugno, e al primo che han trovato gli han detto di scendere. Lui non si è mosso, gli hanno sparato lì. L'hanno ucciso sulla trave. Poi han tirato giù uno alla volta gli altri tre, i due altri russi e quell'italiano. Il primo che han portato fuori era un russo, e ci hanno urlato di guardare. Lo hanno bastonato e impiccato davanti a noi perché doveva servirci di lezione. Gli altri due invece si vede che hanno pensato di non ammazzarli, però li hanno picchiati lo stesso e ho visto una cosa che quando la racconto dicono tutti che è impossibile. Si è rotto il calcio del fucile sulla schiena di uno dei due. Probabilmente chissà quante schiene aveva rotto, era già incrinato e lì è stato l'ultimo colpo. Dopo un po' si sono ripresi, li hanno fatti alzare di forza e li hanno messi in disparte, mentre noi gli passavamo davanti per metterci in fila. Le russe che passavano davanti al russo non si fermavano, ma gli dicevano qualcosa. Io quando sono passata davanti a quell'altro giovane non sapevo ancora che fosse italiano, ma mi sembrava. Non ho visto il triangolo, ma l'ho capito dall'aspetto. Allora gli ho detto: "Io sono italiana di Udine, tu di dove sei?" "Mi son de Trieste." "Coraggio," ho detto. "Coraggio?" fa lui. "Noi gavemo sempre." Spero ce l'abbia fatta. Di quei due dopo non ho saputo niente. Perché ci hanno divisi e gli uomini non so dove li hanno mandati, credo a Buchenwald, qualche buco nel bosco dei faggi. Noi donne siamo rimaste sole, italiane, cosiddette italiane, russe. Passavamo per una campagna senza niente, desolata, senza alberi, solo prato. Alla fine ci troviamo per una stradina che andava in basso e sul fondo c'era un campo, Penig. Dovevano essere stati fatti degli scavi, perché intorno era tutta pianura. Da altre parti tiravano fuori ghiaia, ma lì era terreno argilloso, perché mi ricordo con la pioggia il ciac-ciac degli zoccoli. Abbiamo passato il cancello e non so perché mi è venuto in mente Dante Alighieri. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Però dopo ho cambiato la strofa. Non perdiamo la speranza, o noi che entriamo. I reticolati non erano di quelli elettrizzati, era anche quella una sezione di Buchenwald e c'erano solo donne ebree ungheresi. Quando siamo dentro, mamma mia, gesele ebree, un brutto segno. Poi queste ebree erano molto avvilite e facevano venire tristezza. Lì non c'era disciplina. Ci hanno mandato in alcune baracche che non avevano letti, ma si dormiva sul pavimento, dove c'era un po' di paglia, che a volte camminava da sola, poi c'era umido, anche perché pioveva in quel periodo. La sbobba che facevano da mangiare era un pochino meglio di quella di Ravensbrück e nessuno ci rompeva le scatole. Una volta che ero andata a prendere la minestra con la gamella, sono scivolata nel fango, ma ero così concentrata che sono riuscita a cadere con la gamella della minestra dritta in mano. Durante il giorno non c'era niente da fare. Due volte i tedeschi sono venuti col camion a prendere manodopera da portare in una fabbrica. La prima volta sono stata scartata, la seconda hanno preso anche me. Non è che io avessi voglia, avevo visto che si veniva portate la mattina col camion, ma si tornava la sera a piedi. Quelle che sono tornate la prima volta hanno detto: niente, non ci hanno fatto lavorare perché la fabbrica non funziona. L'avevano mezza bombardata. Si andava vicino alla fabbrica a tirar fuori rape, patate. Quel lavoro che si voleva fare quando si era a Ravensbrück. Quando sono andata anch'io, ho visto che la fabbrica funzionava solo in parte. Siamo entrate e c'era una ragazza ebrea col triangolo giallo che faceva l'impiegata e distribuiva i cartellini agli operai che entravano. A un certo momento non ne ha dati più, e allora siamo andate anche noi a tirar fuori patate. Poi ha suonato l'allarme e siamo scappate nel rifugio. Là c'erano anche queste ebree con noi. Nel buio del rifugio un'ebrea mi viene vicino e mi dice in tedesco: vuoi un pezzo di pane? Se mi dai qualche fetta di rapa. Guarda tu, mi son detta. Ho fatto il cambio volentieri. Infatti mi ero messa dappertutto carote e pezzi di rapa che avevamo tagliato a fette grazie alla solita che aveva il temperino. Così mi ha dato sto pane, contenta lei e contenta io. Dopo quella volta la fabbrica non è più andata nessuna. A Penig c'era anche il Revier, l'infermeria sempre piena di queste donne ebree che avevano foruncoli, addirittura buchi nella schiena, e le medicavano così. Le bende erano di carta, come carta igienica. Erano così malmesse e malandate, e se morivano venivano sepolte ai bordi del campo. Un giorno, andando in quest'angolo, ho fatto amicizia con una ragazzina ebrea di Budapest, che aveva 15 anni. Era alta e sottile come un giunco, con due grandi occhi neri e vivace. Quando ci si incontrava ci si sedeva e lei mi ha raccontato di sé. Io le ho chiesto dov'è sua madre. Con chi sei qui? Non so dov'è mia mamma, mi ha detto. Qui è mia zia e degli altri non so. Cosa fai? Vivo a Budapest, studio, studio anche pianoforte. Parlava italiano, molto bene, e poi tedesco e francese. E aveva solo 15 anni. E poi dicono che sono una razza inferiore. Noi italiani non sapevamo le lingue, ma neanche i tedeschi. Avevano bisogno dei prigionieri per parlare. Sempre a proposito degli ebrei, ho visto un giorno nell'angolo dove seppellivano le morte che c'erano tre croci, rozze, di legno, con il nome scritto in ognuna. Allora ho chiesto: come mai queste qui hanno la croce? E mi hanno fatto capire che erano ebrei di religione cattolica. Le amiche avevano rispettato la loro credenza e avevano cercato di fare tre croci. Prima di farci partire, i tedeschi però hanno fatto tirar via quelle croci e pulire il terreno per non far capire che sotto c'era gente sepolta. Penso che sia stato inutile, perché quelle che erano rimaste lì avranno detto agli americani che c'erano delle morte. La fuga. La mattina prestissimo sono venute a svegliarci. Aufstehen! Aufstehen! Ci gridavano di andare fuori. Erano 2 giorni che non arrivavano viveri e che eravamo in completo digiuno a parte quel radicchio. Così ci hanno messe in fila e siamo partite di nuovo. E questa è stata la volta che sono scappata. Abbiamo camminato tutto il giorno, abbiamo dormito la notte sulla strada. Per fortuna non pioveva e avevamo quella piccola coperta che ci avevano dato ancora alla partenza da Ravensbrück. Ma io pensavo continuamente che bisognava trovare una via d'uscita. Gli americani erano a due passi. I russi erano più lontani, ma si vedevano all'orizzonte i segni dei combattimenti da quella parte. Il secondo giorno di nuovo a camminare, e quando viene ora di mangiare, i tedeschi ci hanno fatte sedere sul ciglio della strada, da una parte, e loro si sono seduti di fronte a noi, con panini al prosciutto o qualcosa del genere. Mangiavano e sorridevano, come per prenderci in giro. In quel momento ho avuto veramente voglia di ucciderne qualcuno. Fine file numero 10.